La Newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Apriamo dunque l'ultima puntata di questa settimana della Newsline. Un buongiorno da Chiara Brilli in studio. Venerdì 12 gennaio, 8 passate da 4 minuti. Apriamo con le previsioni del tempo, il quadro della situazione per oggi, la tendenza per il weekend. Lo facciamo con Francesco Pasi dall'AMA. Ben trovato, buongiorno.
Sì, buongiorno a tutti, no, sono Matteo Rossi, in realtà.
C'è stato un change in corsa, bene, Rossi.
C'è stato un cambio in corsa, sì. Ma dunque, oggi è tempo stabile, soleggiato su tutta la regione, i venti deboli o localmente moderati sulle zone centro-meridionali, sempre da nord-est. Le temperature tendono ad aumentare leggermente nei valori massimi, siamo intorno ai 10-12 gradi. Dopo il tramonto, tuttavia, le temperature calano piuttosto rapidamente. In nottata e nella mattinata di domani si andrà sotto lo zero sulle zone interne, sulle valli, un po' di qualche gelata. Sabato ancora una bella giornata con cielo sereno, arriva invece qualche nuvola in più nella giornata di domenica, un cielo nuvoloso soprattutto sulle zone settentrionali della regione. C'è anche la possibilità di qualche debole pioggia sul nord-ovest, ma si tratta di fenomeni di scarso rilievo, quindi situazione diciamo stabile diciamo fino a sabato, poi domenica qualche nuvola in più.
Ecco, queste nuvole porteranno ad un aumento della temperatura o comunque come ci prepariamo alla prossima settimana?
Ma la prossima settimana cambia un po' la circolazione, soprattutto fra martedì e mercoledì arriva una nuova perturbazione atlantica, quindi temperature più miti decisamente, arrivare un pochino più calda appunto dall'Atlantico e anche qualche pioggia in più sembra al momento nella giornata di mercoledì.
Per il momento ci fermiamo qui, ulteriori informazioni naturalmente lunedì mattina. Grazie a Rossi, grazie a tutto il LAM. Adesso una breve pausa pubblicitaria e poi partiamo con le notizie.
A Firenze alla Compagnia il cinema è a misura dei più piccoli con Cinefilante. Fino al 21 aprile, 10 appuntamenti la domenica pomeriggio con una mirabolante selezione di cortometraggi d'animazione per bambine e bambini dai 2 anni in su. Per stimolare la fantasia, condividere la visione con tutta la famiglia e gli altri piccoli spettatori e iniziare ad apprezzare la magia del cinema sul grande schermo. Scopri il programma, le promozioni e il biglietto Film più Merenda su cinemalacompagnia.it.
Anno nuovo, vita nuova. Sono poche le certezze per l'anno che sta arrivando e poter essere sempre informati su ciò che accade, ascoltare musica interessante o divertirsi con Controradio non è scontato. Controradio è una radio fatta da persone, conduttori, giornalisti, tecnici, amministrativi e farti avere ogni giorno la radio che conosci e che ami è sempre più costoso. Per questo ogni anno chiediamo anche il tuo aiuto. Per questo c'è il Controradio Club, una grande comunità di ascoltatori che sostengono la radio e contribuiscono alla sua esistenza. Se non sei ancora socio, perché non entri nella community? Ci sono tante occasioni di incontro con la radio e con altri ascoltatori che condividono con te questa passione. E poi iniziative culturali, viaggi, cene sociali e tanti sconti ed ingressi gratuiti a concerti, cinema, mostre. Tutto questo è il Controradio Club. Associati al Controradio Club. Lo puoi fare su www.controradioclub.it oppure passando in radio in orario di ufficio dal lunedì al venerdì.
Controradio.
Andiamo alle notizie. Ieri vi abbiamo anticipato del no, della contrarietà della disponibilità di un Castellani, dunque dello stadio di Empoli, per il trasloco della Fiorentina durante i lavori del Franchi, annunciato e spiegato dalla sindaca Brenda Barnini. Ebbene, è stato ribadito ieri al vertice in prefettura su cui titolano i principali giornali di oggi: stadio, un altro no di Empoli, unica soluzione slittare i lavori, ma per il rinvio a fine anno serve il via libera del governo. L'incontro in prefettura, la Fiorentina dice no ad ogni proposta, prende in considerazione l'idea di andare a giocare fuori regione. Il trasloco viola in un vicolo cieco, dal Corriere: nessun passo avanti dopo il vertice in prefettura, 2 ore di confronto, la Fiorentina non apre sull'ipotesi padovani e la sindaca di Empoli ribadisce il no per il Castellani. La Nazione parla di fumata nera al summit in prefettura, in effetti lo sentirete anche un po' da come si arrampicano sulle specchi nel politichese o nei gerghi istituzionali, lo si percepisce, insomma, che l'evento di ieri, l'incontro, è stato comunque importante perché ha portato ad uno stesso tavolo istituzioni, dirigenza viola e con la disponibilità e l'accoglienza della prefetta, però di fatto, insomma, nulla è sortito da questo vertice. Infatti ci sarà un riaggiornamento e tutte le ipotesi e anche le posizioni diverse sono sul tavolo. Sentiamo dunque rispettivamente la prefetta Ferrandino e poi il sindaco Nardella e il presidente Giani a margine proprio della conclusione del vertice di ieri sera.
Ci siamo in qualche modo confrontati e chiariti le idee su tutte le criticità e su tutte le possibilità che sono tuttora al vaglio. D'altra parte non si poteva pretendere di uscire dopo due ore con una soluzione immediata. Ci siamo presi del tempo.
E in effetti abbiamo vagliato tutte le varie opzioni. Per noi è fondamentale, da un lato, salvare i 150 milioni di euro che abbiamo ottenuto con grande fatica, cosa che nessun'altra città italiana ha ottenuto per il nuovo Franchi, e dall'altro andare incontro alle esigenze della squadra, dei tifosi, della società, individuando la migliore soluzione possibile, perché ritengo che le due cose possono stare insieme e che abbiamo la possibilità di esaminare e anche agire su più fronti in questi giorni insieme.
Ringrazio la prefetta perché ha avuto un ruolo diciamo così di coordinamento della riunione, di sviluppo dei temi, e voi capite che sono temi anche molto delicati e conseguentemente è anche giusto che ci siamo detti le cose, ci prendiamo qualche ora / giorno per riflettere un po' e poi cerchiamo di trovare una sintesi con una soluzione.
Alle 8:10, oggi che è venerdì, abbiamo un ospite che ci ha raggiunto in studio, Leonardo Margarito, ben trovato, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti e tutte.
Ci prendiamo uno spazio il venerdì mattina su e con la generazione Z, Gen Z, come si dice anche contratto?
Generazione Z, così dico.
Va bene, o Gen Z, insomma, fate voi voci e voce ai ventenni di oggi sul futuro di tutti e tutte, perché tutti siamo su questa barca che non è la stessa, che ha dimensioni, capacità e prospettive diverse, però insomma tutti dobbiamo fare i conti con le risorse, le difficoltà che abbiamo, e ci interessa, visto che tanto parliamo dei giovani, farli parlare. Questo è uno spazio dedicato proprio a questo. Leonardo, tu sei poco più che ventenne.
Sì, 21 anni.
21 anni, studente universitario, studente in sede perché non sei andato via da Firenze studiare, e però sei particolarmente attivo sul territorio da sempre, diciamo, sin da piccolo, nelle varie associazioni, realtà territoriali, quindi il rapporto con i cittadini, non solo della tua età, ce l'hai, ci puoi fare da sentinella, e poi sei un operatore culturale, il vicepresidente di un'associazione culturale che sta dando i suoi frutti in termini di partecipazione anche trasversale, diciamo, fuori scena, che ha fatto il Festival Il Magnifico recentemente, che forse inaspettatamente anche per le istituzioni, diciamo, ha ottenuto un successo che forse altre realtà e occasioni culturali stentano ad avere, nonostante le promozioni, partner. Chi più ne ha più ne metta. Però insomma, cerchiamo con te di affrontare un tema caldissimo in queste settimane, ovvero la sicurezza. Innanzitutto, proprio genericamente, se io ti parlo di sicurezza, qual è la prima cosa che ti viene in mente nella tua quotidianità?
Beh, sicuramente è un tema molto attuale a Firenze, purtroppo, mettiamola così, nel senso che sicuramente di sicurezza si parlerà sempre, perché la nostra quotidianità è il vivere all'interno di un contesto in cui chiaramente le esigenze cambiano, i tempi cambiano, e quindi sicuramente la sicurezza, come tante altre cose, si inserisce all'interno del dibattito pubblico. Purtroppo, quando sento il termine sicurezza, oggi come oggi, mi viene in mente Firenze e le sue difficoltà, quello che sta vivendo purtroppo ogni giorno sul giornale giornale o in radio o in qualsiasi altro contesto si sente parlare appunto di dinamiche e di difficoltà relative a questo tema.
Ti fermo subito, ti faccio, io proprio faccio da interruttore
sì.
Propositivo, ti sollecito, ma riflettevamo anche in queste settimane anche con docenti, con esperti, comparando, è una problematica che ha una peculiarità fiorentina oppure se insomma si gira un po' il mondo, le varie città anche italiane, grandi città hanno questa problematica e forse è arrivata tardi, è arrivata ora in un contesto come quello delicato perché ha un impatto turistico forte, quindi una fragilità anche di servizi e di svuotamento importante, è arrivato ora a Firenze, quindi la problematica diciamo non è peculiare per Firenze, però la si deve affrontare adesso.
Sì, su questo sono d'accordo, una tematica che chiaramente non tocca solo Firenze, tante città d'Italia, mi viene in mente Milano, forse quella che più di tutte è sempre stata un po' l'oggetto di discussione. A Firenze è arrivata tardi, io me ne sono accorto in questi mesi che Firenze è cambiata sotto tanti punti di vista, sicuramente è vero quello che dici, cioè che essendo una città turisticamente esposta questo la mette in una condizione evidentemente di maggiore fragilità, perché quando c'è un maggior presidio di cittadinanza è chiaro che questo è un problema che inevitabilmente viene un po' accantonato o comunque si risolve più facilmente, però comunque nonostante questo vediamo dalla cronaca quotidiana che diciamo le difficoltà non avvengono soltanto nel centro storico, sicuramente il centro storico è il più colpito, ma abbiamo visto anche dinamiche nella periferia, perché poi bisogna anche suddividere la sicurezza sotto vari punti di vista, e, diciamo le difficoltà non sono tutte uguali, no? Nascono da matrici totalmente differenti, abbiamo una micro criminalità che può essere suddivisa a sfumature diverse, quindi è un problema talmente eterogeneo che va intercettato alla base, quindi non è soltanto Firenze oggi a essere colpita, però sicuramente è inevitabile che la città sia cambiata, questo è un dato di fatto.
Parlando però tra di voi, anche appunto vivendo nell'ambito dei trasporti, l'uso della tranvia, il passaggio, la fruizione della zona delle cascine, il frequentare locali la sera, quali sono le principali paure che poi generano insicurezza?
Ma guarda, io ti faccio un esempio molto concreto perché voglio essere molto semplice, perché poi a volte la semplicità è più esplicativa di tanti altri discorsi. Io sono uno che si sposta completamente con i mezzi pubblici, quindi questo lo dico senza problemi, e utilizzando spesso la tranvia ti dico purtroppo ci sono dei momenti durante la giornata, nell'arco della giornata, dove sicuramente prendere la tranvia, che è un mezzo pubblico, penso, non so ora, non conosco i dati al 100%, ma credo sia il mezzo più utilizzato a Firenze in città, cioè veramente a volte è una situazione di difficoltà, sono sincero, e la zona sicuramente delle cascine che ti hai citato è una zona inevitabilmente molto problematica, cioè la tranvia dal mio punto di vista quando passa da quella zona lì doveva avere una funzione di cercare di ritirare su un pezzo di Firenze che ha sempre avuto grandi difficoltà, cioè io credo che quando hanno progettato la tranvia anche per farla passare dalle cascine ci fosse questa volontà di voler riqualificare o comunque di ricominciare a riparlare delle cascine. Poi ovviamente questo non è avvenuto, o meglio è avvenuto in parte, perché comunque alle cascine, nella zona delle cascine abbiamo anche una sede dell'università, se non mi sbaglio, ci dovrebbe essere la facoltà di agraria, quindi insomma ci sono insomma tante problematiche e inevitabilmente si vive una situazione di pericolosità. Ovviamente poi ripeto, bisogna suddividere sempre le cose, la sera diciamo si vive sempre un po' nell'ombra della ovviamente della paura anche
ne
di
parlavamo
muoversi.
Anche con Calleri della Fondazione Caponnetto, che sentiamo periodicamente e che ha reso noto anche uno studio di un osservatorio che si è costituito interno alla fondazione con delle proposte proprio per il confronto rispetto a questo tema, cioè la fascia 2, 4, 3, 5, insomma, è pressoché garantito che tu sia esposto, certo, a situazioni di pericolo.
Certo, ma perché poi è chiaro che essendo che comunque si percepisce questa insicurezza, è normale che poi anche chi compie questi atti si senta maggiormente motivato, no? Cioè io guarda, ho vissuto, perché abito nell'Oltrarno, alcuni ascoltatori evidentemente lo sapranno viste le tante discussioni abbiamo avuto su
Movida, piazza e non piazza, giovane e non giovane,
in Oltrarno sono successi mi sembra 3-4 episodi nel giro di 2 giorni, peraltro da quello che ho capito e carpito, le stesse persone hanno colpito più volte, perché c'è anche un tema di giustizia, di certezza della pena, cioè nel senso, se io compio un atto...
Guarda, te la voglio mettere proprio così, tu che fai giurisprudenza, a fronte di questa debolezza del contesto legislativo e sordità dal punto di vista istituzionale e nazionale, come...
Ma è clamoroso...
Che fiducia cresce in te?
No, ma è clamoroso che non ci sia mai stato, io questa domanda l'ho sempre posta, in vari contesti nessuno mi ha mai risposto, perché evidentemente una risposta non c'è, cioè... È incredibile, veramente incredibile, come non si riesca ad intervenire su una cosa così estremamente banale come è quella di dire che se io compio un atto come quello, la sera stessa sono già fuori, il giorno dopo ne ho fatto un altro, è incredibile. Cioè è una cosa che per me va fuori da ogni logica possibile in uno Stato che si definisce civile e democratico.
C'è una spiegazione di carattere politico? L'appesantisco la cosa, perché sicuramente la gestione dei territori dal punto di vista della sicurezza pubblica compete comunque al governo nazionale,
certo.
E qui c'è anche un quanto andare alla pancia dell'elettore, siamo in campagna elettorale,
sì.
Anche qui il clima è particolarmente delicato e soggetto a possibili strumentalizzazioni. Poi appunto leggere la cronaca è un conto e interpretare le decisioni e la mancanza di strategia e di decisioni un altro.
Sì, sì, sicuramente è un problema nazionale, nel senso la sicurezza non è un problema solo delle città. Io penso anzi che alle città manchino degli strumenti, cioè questo io è un pensiero che ho da sempre. Poi ora diciamo che essendo abitando a Firenze, dove stiamo vivendo questa particolare fase, ti dico, le città oggi hanno pochi strumenti per intervenire secondo me in maniera decisiva, quindi è lo Stato nazionale che evidentemente deve avere un ruolo importante su questo e sicuramente un ruolo più diffuso, però è inevitabile che ci deve essere una collaborazione seria tra Stato ed enti locali, cioè le regioni anche devono avere soprattutto un po' il ruolo di mediatrici, no? Secondo me su questo, perché poi è chiaro che la città vive tutti i giorni, no? Il sindaco, l'amministrazione vivono ogni giorno la quotidianità della città e quindi ti possono delineare quelle che sono le difficoltà vere della città. Però è chiaro che se poi non ci sono delle prese di posizioni a livello nazionale, inevitabilmente sulla gestione anche dello spiego delle forze dell'ordine, capire come intervenire, se intervenire. E poi si è parlato tanto anche del ruolo della cultura, perché le iniziative culturali che sono state fatte in luoghi dove c'era difficoltà, faccio l'esempio di Santo Spirito, sicuramente, inevitabilmente, almeno non vorrei poi, come si dice, no, parlare prima
della prossima stagione estiva,
però sicuramente quello che è stato fatto su Santo Spirito penso sia stato un elemento di prova che evidentemente anche le iniziative culturali possono aiutare a vivere meglio gli spazi che la città ci mette a disposizione.
E questo sicuramente è un impegno che un'amministrazione cittadina si deve prendere, ed è tra l'altro anche nelle intenzioni annunciate, spiegate, a volte anche concretizzate in iniziative, come dicevamo, che viene applicato questo. Penso ora non è proprio in chiave culturale, ma diciamo più in chiave di intrattenimento, la famosa ruota panoramica che da un mese è alle Cascine per un tempo determinato, 5 mesi fino all'estate, e che comunque aveva anche questa funzione di ravvivare quella zona. Andremo a vedere poi con la redazione di TIF se questo è avvenuto, perché di sicurezza oggi ne parleremo declinata in vari modi. Ma insomma, poi ci sono iniziative culturali e iniziative culturali, nel senso, io per esempio ho un parere positivo da un punto di vista estetico e di fruizione per un tot di un tempo contingentato, però sul fatto che possa cambiare qualcosa...
No, no, questo sono d'accordo, te lo dico io, perché l'altra sera sono passato da Piazza Vittorio Veneto e dietro la situazione è immutata, anzi...
Cioè, un po' un tappeto...
Sì, è il voler nascondere la polvere sotto al tappeto. Ci sono 3 categorie, no? Chi vuole spostare il problema, chi vuole nascondere il problema o chi lo vuole risolvere. Io non ho mai incontrato qualcuno che mi abbia spiegato come risolvere questo problema, perché noi lo stiamo semplicemente spostando. Bellissima la ruota panoramica, è un colpo d'occhio straordinario, io non sono assolutamente contrario, anzi...
Ognuno dice la sua, de gustibus da questo punto di vista.
Assolutamente, però ti dico che poi se mi chiedi ha risolto il problema delle Cascine o di Piazza Vittorio Veneto...
Ha inciso, diciamo, in qualche modo?
No, secondo me no, sono molto sincero, schietto e netto, perché io poi sono andato, ho visto e ti dico no, non è cambiato, anzi la fermata della tranvia, per ritornare sul discorso della tranvia che ferma alle Cascine,
che alcuni hanno ribattezzato fermata spaccio, perché più che
sì sai, poi fiorentini giustamente noi ci divertiamo a essere abbastanza autoironici anche per risolvere un po' i problemi dentro di noi, però ti dico effettivamente la fermata delle Cascine che si avvicina a Piazza Vittorio Veneto è la stessa situazione di due mesi fa.
Allora, veniamo ad alcuni messaggi dei nostri ascoltatori. 342 81 04 111, lo dobbiamo stuzzicare,
ho un po' paura di questi messaggi
perché è giovane, ventenne, l'avete sentito, generazione Z, ma è anche avvezzo a interloquire, interagire sia con le istituzioni, vuoi anche per l'organizzazione degli eventi, gli stimoli che lui ha sul territorio, e uno studente universitario che in dialetto ci sa fare, però io ti voglio portare sui terreni della concretezza, e anche soprattutto mi devi fornire quelle che sono le opinioni di chi ti sta intorno, degli amici, dei conoscenti che vivono queste tematiche che via via affrontiamo. Allora, comunque in generale sono aumentate, un amico poliziotto mi raccontava della frustrazione di arrestare borseggiatori minorenni, doverli portare a Firenze da Pisa e il giorno dopo trovarli in giro a compiere reati. Comunque in generale sono aumentate le disuguaglianze sociali, poi povertà, meno integrazione per gli immigrati, un modello generale culturale basato sugli influencer. Questo è un messaggio che è una lettura della situazione. Lo abbino ad un altro che è arrivato: si parla della certezza della pena e mai della certezza del recupero del detenuto. In realtà questo è un aspetto su cui noi stiamo molto, e anche con l'associazione Seconda Chance e il reinserimento lavorativo dei detenuti sappiamo quanto in una fase di reinserimento lavorativo il detenuto non sia recidivo, quindi questo è totalmente importante per quanto riguarda il recupero dei soggetti che hanno compiuto reati, ma per quanto riguarda le vittime c'è anche da questo punto di vista tutto un terreno da
affrontare. Questo è un messaggio importante ed è un tema molto serio, tra l'altro abbiamo letto anche in questi giorni proprio delle difficoltà che purtroppo susseguono anche nelle carceri, e che purtroppo hanno perso anche la loro funzione più importante, no? La nostra Costituzione ce lo dice, la pena deve essere rieducativa, e quindi questo è un messaggio importante ed è vero, perché poi soprattutto per quella fascia più giovanile, no? Dove sicuramente è importante recuperare il detenuto e cercare anche di reinserirlo nella società.
La zona delle Cascine è una honeypot, se questi delinquenti li mandi via da lì non è che spariscono, ma si andrebbero a insediare in altre zone creando maggiori problemi. La honeypot è una tecnica usata in informatica per attirare malintenzionati su un server che non è utilizzato in realtà. Sappiamo bene quanto da questo punto di vista Santo Spirito sia un caso emblematico, perché se la situazione dello spaccio, che è monitorata dalle forze dell'ordine in determinati punti, viene poi spostato, ci sono degli interventi, poi la si ritrova da un'altra parte, o da un punto di vista di degrado e sicurezza sappiamo quanto il controllo su Santo Spirito abbia poi spostato l'attenzione su altre zone, Santa Croce, Sant'Ambrogio, quindi sulle Cascine non è che poi sarebbe diversamente.
No, assolutamente, quello che dicevamo un po' prima, no? Cioè l'intervento chiaramente ha sempre dei rischi, no? Quello di nascondere o spostare il problema invece di incidere e quindi risolverlo, e quindi questo è sicuramente una riflessione corretta. È chiaro che poi se vogliamo parlare in termini concreti da qualche parte dobbiamo pur partire, nel senso è inevitabile che l'intenzione secondo me deve essere quella di continuare con il lavoro culturale, perché secondo me questo è serio e soprattutto un messaggio importante, ma poi ci vuole un intervento veramente importante anche proprio a livello di riforma, su capire quali sono veramente le strategie a livello nazionale per poter aiutare le città, quindi un maggior presidio sul territorio, questo sicuramente è inevitabile, è chiaro, è un punto che sicuramente è divisivo, questo è chiaro, però sicuramente è fondamentale dall'altra parte lavorare su una capacità di certezza della pena, e quindi da un punto di vista più prettamente giuridico, ecco.
Altri messaggi stanno arrivando, vediamo di leggerli al volo. Sì. Nel frattempo però ti chiedo, siccome di tranvia, di trasporto, di utilizzo dei mezzi pubblici si parla tanto anche cercando di portare a un'educazione nei confronti dei giovani rispetto a questo, però per affrontare un contesto serale di intrattenimento, di frequentazione di un locale, immagino diventi difficile per un giovane pensare di potersi appoggiare a un trasporto pubblico.
Certo, questo è un altro argomento, un'altra sfumatura del problema, perché evidentemente la fascia serale, no, che incentiva maggiormente la mia generazione a uscire e a muoversi, sicuramente il trasporto pubblico dovrebbe essere un elemento, secondo me, invece da utilizzare, perché poi è chiaro che dobbiamo anche incentivare i ragazzi ad utilizzare la tranvia, in questo caso gli autobus. Poi ovviamente qui c'è anche un problema di mobilità, perché inevitabilmente poi a un certo punto gli autobus diminuiscono la frequenza e quindi anche per i ragazzi è difficile muoversi in varie parti della città.
Sentiamo un audio, un contributo sonoro, sì, da un ascoltatore che è arrivato al nostro numero WhatsApp.
Carissimi, la situazione delle cascine a mio avviso è molto particolare e credo che sia dovuta alla specificità non tanto dello spaccio quanto del tipo di sostanze che consumano lì. Personalmente insomma, ci passo diverse volte e mi pare di aver osservato che lì principalmente viene consumato del crack. Il crack è un tipo di sostanza che, come dire, favorisce questo tipo di situazioni di aggregazione sociale attorno a un luogo che è il luogo di spaccio, in virtù del fatto che il consumo avviene nel luogo, perché nel momento in cui, diciamo, finisce l'effetto, l'astinenza è immediata e quindi si creano queste sacche. Ci sono diversi esempi nel mondo, in grosse metropoli, di queste situazioni.
Quindi, allora, grazie al contributo del nostro ascoltatore, il messaggio è chiaro, la spiegazione, la testimonianza anche che ci ha reso è importante. Anticipo che avremo un sonoro del nostro Raffaele Palumbo, che è un assaggio del podcast che andrà in onda anche sulle nostre frequenze questo fine settimana, Cos'è successo, dedicato proprio alle cascine, e anche una si è fatto dipendente di sostanze e è andato a cercare la situazione, lo scenario conferma quello che ci diceva il nostro ascoltatore. Tanti messaggi, Leonardo,
meno male,
ma noi non ci fermiamo qui, perché il tema della sicurezza è un tema che rimarrà caldo. Anche la tua presenza sulle nostre frequenze, nei nostri studi, venerdì prossimo magari cercheremo anche di affrontare la questione degli stupefacenti. Poi c'è un altro tema che sta prendendo campo nella cronaca locale, che è la forte incidenza del gioco d'azzardo nelle, sì, giovani generazioni, giusto appunto. Però leggiamo due messaggi al volo. Ma la ruota non ha portato nessun miglioramento, ne parleremo in TIF alle 9 con uno speciale di Camilla Köger. E poi c'è anche la zona della Fortezza alla fermata Strozzi Fallaci, molto critica, ci passo tutti i giorni in bici e mai ho visto le forze dell'ordine. Molti messaggi ancora, grazie ai nostri ascoltatori e ai loro feedback, grazie a Leonardo Margarito per essere stato con
grazie
noi.
Grazie a voi.
Una buona giornata alle notizie. Arrivano le prime reazioni internazionali all'attacco compiuto nella notte da Stati Uniti e Gran Bretagna contro gli Houthi in Yemen. Questa aggressione avrà conseguenze, ha dichiarato Hamas. L'Iran ha condannato l'attacco, affermando che si tratta di una chiara violazione della sovranità e della integrità territoriale dello Yemen. Preoccupazione è stata espressa dall'Arabia Saudita, che ha chiesto di evitare una ulteriore escalation. I bombardamenti di questa notte contro i ribelli filo iraniani dello Yemen è stato massiccio. Americani e britannici hanno colpito con aerei, navi da guerra, sottomarini. Sentiamo dagli Stati Uniti Roberto Festa.
Un coinvolgimento sempre più diretto degli Stati Uniti a livello militare nel conflitto in Medio Oriente, e questo con ogni probabilità l'esito dell'attacco condotto dalle forze statunitensi insieme a quelle britanniche contro obiettivi Houthi nello Yemen. Da giorni la situazione era sul punto di esplodere. Gli Houthi legati all'Iran si sono resi responsabili di più di 2 dozzine di attacchi nel Mar Rosso come ritorsione contro l'operazione militare di Israele a Gaza. Alcune grandi compagnie petrolifere di navigazione erano state costrette a sospendere il transito attraverso una tra le rotte commerciali e marittime più importanti. In particolare, più di 2.000 navi avevano dovuto deviare migliaia di miglia per evitare il Mar Rosso. Ciò aveva causato settimane di ritardi nelle consegne. Da parte americana erano arrivati una serie di avvertimenti e ultimatum non ascoltati appunto dai militanti nello Yemen. Martedì le navi da guerra americane e britanniche avrebbero intercettato nuovi droni, nuovi missili, e questa sarebbe stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso e ha portato all'offensiva anglo-americana. Ci sono stati attacchi aerei contro obiettivi collegati in modi diversi alla milizia Houthi, aeroporti, basi militari aeree, radar, depositi di armi. Secondo i funzionari statunitensi, alla missione hanno partecipato Paesi Bassi, Australia, Canada, Bahrain, fornendo logistica, intelligence e altro supporto. Ancora, secondo le autorità americane, gli attacchi hanno comunque lo scopo di danneggiare le capacità degli Houthi di colpire obiettivi nel Mar Rosso e non tanto invece uccidere leader e addestratori iraniani, che potrebbe essere visto come un'ulteriore escalation. Certo che l'escalation a questo punto è nelle cose e suscita preoccupazioni sia a livello internazionale ma anche all'interno degli Stati Uniti. Subito dopo l'attacco c'è stata una manifestazione di protesta a New York, a Times Square. Lì nello studio.
Intanto questa mattina all'Aia prosegue il processo per genocidio contro Israele presentato dal Sudafrica. Oggi toccherà a Tel Aviv difendersi dalle accuse. Ieri gli avvocati della delegazione sudafricana hanno presentato il caso e le accuse su cui si basa. Il processo si conclude oggi, poi la Corte dovrà esprimersi. Per arrivare ad una decisione definitiva potrebbero volerci anni, ma nell'arco di qualche settimana potrebbe arrivare una decisione sulla richiesta del Sudafrica di evitare che dunque il genocidio si compia e quindi di fermare il conflitto con un cessate il fuoco. Sarà oggi a Kiev il premier britannico Sunak per annunciare un nuovo pacchetto di aiuti militari all'Ucraina. Nelle stesse ore invece dagli Stati Uniti arriva una situazione contraria, cioè il blocco del sostegno a Kiev. I finanziamenti non sono stati rinnovati per l'opposizione dei repubblicani, anche se le trattative proseguono. Finalmente ci siamo. Il governo ha deciso di non tornare indietro più gestendo l'azienda e assumendosi le proprie responsabilità. Così i sindacati sull'ex Ilva dopo la rottura con ArcelorMittal, ma se non si arriverà ad un divorzio consensuale con il socio indiano si dovrà arrivare ad un commissariamento che sarebbe molto pericoloso. Una situazione infatti di incertezza per lavoratori, sicurezza e manutenzione degli impianti, bonifiche ambientali urgenti. Potrebbe esserci un passo indietro oggi da parte di Cristian Solinas, il presidente uscente della Sardegna, che Salvini vorrebbe riconfermare come candidato per le imminenti regionali. Meloni invece vuole il sindaco di Cagliari, Truzzu, e scontro quindi sui candidati, e la Sardegna è in realtà la spia di un braccio di ferro più ampio tra Lega e Fratelli d'Italia, che arriva anche alla prossima elezione del presidente del Veneto. Noi ci fermiamo qui con le notizie che tornano alle 9:30. Ancora una buona giornata e a più tardi.
Popolare Network.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Vediamo la situazione del traffico e della mobilità in Toscana in questo venerdì 12 gennaio. In A1 sale a 3 km la coda per veicolo fermo in avaria, in carreggiata sud tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Sempre in A1 coda per traffico in uscita a Calenzano per chi proviene da Firenze. In A11 code a tratti per traffico tra Pistoia e il bivio con la 1 e tra Via 11 Firenze Nord e Firenze Peretola, il tutto verso Firenze. E anche per i rallentamenti per traffico tra Scandicci e Firenze Scandicci verso il capoluogo, in carreggiata opposta, coda in uscita a Pisa Nord-Est. Siamo al traffico urbano di Firenze in via di Brozzi. Da quest'oggi al via i lavori per un nuovo allaccio alla rete di distribuzione del gas, con chiusura della strada tra piazza Primo Maggio e via Frate Elia. I percorsi alternativi sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Una nuova stagione pronta a salpare al Teatro delle Spiagge di Firenze. Giovani artisti e talenti affermati sul palco per parlare di storie universali con nuovi linguaggi. Info, biglietti e programma completo su teatridimbarco.it. Venerdì 12 gennaio alle 21, Life is a Flower. In un futuro non troppo lontano, un influencer di viaggi è costretto a scontare una pena per le troppe emissioni. Uno spettacolo sull'impatto di ognuno di noi sul futuro del mondo. In viaggio con il Controradio Club nell'India dei mille volti, il Rajasthan.
Tour di 12 giorni nel Rajasthan, da Delhi ad Agra, da Jaipur a Pushkar, fino ad Holi, per partecipare alla spettacolare festa dei colori. Per il plenilunio, ad Holi si festeggia la primavera e si bruciano in grandi falò i ramoscelli secchi dell'inverno. Nelle strade un carnevale di giochi e balli e lo spettacolare lancio delle polveri colorate, in ricordo di ciò che il dio Krishna fece con le mandriane gopi.
Viaggio in Rajasthan per la festa dei colori dal 16 al 27 marzo in compagnia di Raffaele Palumbo. I posti sono limitati. Info e iscrizioni su www.controradio.it/India. La città del teatro, Cascina, Pisa. Venerdì 19 gennaio alle 21, Elio Germano e Teo Teardo in Paradiso 33, uno spettacolo magico in cui i due artisti saranno voce e musica nel raccontare la bellezza, l'immenso e l'indicibile ricercato da Dante nei versi dell'ultimo canto del Paradiso. Uno spettacolo unico e indimenticabile tra musica, teatro e videoproiezioni. Prevendita circuito Ticket One e presso il teatro. Info lacittadelteatro.it.
Contro Radio.
Yeah.
Alle 8:42 minuti riprendiamo la linea dagli studi di Controradio per la newsline di oggi. Vi ricordo sempre il nostro numero WhatsApp, il 342-8104-111, per i vostri commenti, le vostre segnalazioni, l'approfondimento che vogliamo dedicare oggi a un'iniziativa importante che si svolgerà sul territorio fiorentino, perché anche Firenze sabato, dunque domani 13 gennaio, ospiterà una manifestazione a sostegno del popolo palestinese alle 14:30 in piazza Santa Maria Novella. Ci sarà una breve commemorazione del bombardamento israeliano dell'operazione Piombo Fuso del 2008-2009 prima della partenza di un corteo per il centro che confluirà nel presidio dei sanitari per Gaza in Santissima Annunziata alle 15:30 nell'ambito della vastissima rete dei sanitari per Gaza noi abbiamo in collegamento la dottoressa Bahia Akiki. Ben trovata, buongiorno.
Buongiorno a voi, grazie.
Dottoressa Akiki, ci vuol illustrare come è composta, quando è nata questa rete, che lo ricordiamo già nell'ottobre scorso, dopo quanto accaduto e che ha portato a quello che oggi è al centro anche delle valutazioni dell'AIA rispetto al possibile genocidio da parte di Israele, vi fece rivolgere un appello direttamente al governo italiano e al presidente Meloni?
Sì, allora in effetti ci sono state diverse iniziative da parte degli operatori sanitari in Italia e all'estero. È partita una petizione in effetti da parte dell'organizzazione Medicina Democratica intorno al 13 di ottobre. Invece Sanitari per Gaza è una rete che si è creata in maniera spontanea e molto rapidamente a fine dicembre, una rete che include degli operatori sanitari, dai medici, infermieri, psicologi e tutti gli operatori sanitari su tutto il territorio italiano, che si sono organizzati in rete per un sentimento di profonda sofferenza rispetto a quello che stava accadendo, che sta tuttora accadendo a Gaza, e di indignazione. La rete è anche connessa con altri operatori sanitari in tutto il mondo, in particolare con Health Workers for Palestine, che è una rete internazionale di operatori sanitari che ogni settimana organizzano veglie e presidi per protestare contro quanto sta accadendo oggi.
Nell'appello anche alla mobilitazione di domani, voi sottolineate come, considerata l'incapacità delle istituzioni a condannare quanto sta accadendo, ci sentiamo in dovere di denunciare la violazione del diritto internazionale e di quello umanitario che Israele sta operando in totale impunità a Gaza, e vi richiamate proprio allo spirito, al senso, alla deontologia della vostra professione.
Esattamente, noi in qualità di operatori sanitari abbiamo fatto il giuramento di Ippocrate, abbiamo giurato di perseguire la difesa della vita, la tutela della salute fisica e psichica dell'uomo, il sollievo dalla sofferenza, di attenerci a dei principi etici della solidarietà umana e di combattere ogni atto che possa ledere al decoro e la dignità della nostra professione. Oggi la nostra professione è insultata, ci si ritrovano medici che devono amputare dei pazienti in assenza di anestesia, fare partorire delle donne con cesareo in assenza di anestesia, degli operatori sanitari costretti a lavorare in ospedali bombardati, a curare i loro pazienti in terra. Quindi la professione è assolutamente priva di dignità in questo momento. Oltre a questo, sappiamo che l'arsenale bellico che sta in questo momento attaccando Gaza è paragonabile solo alla guerra del Vietnam, per quanto è stato dichiarato da un rappresentante esperto in materia del Pentagono, e il numero di deceduti è estremamente elevato, si sta parlando di 23.000 almeno, e gli operatori sanitari in questo contesto sono dei bersagli. Sappiamo che oltre 300 operatori sanitari sono stati uccisi, questo numero secondo Medical Aid for Palestine rappresenta più della somma di tutti gli operatori sanitari che sono stati uccisi in tutti i conflitti armati del mondo dal 2016 a oggi.
Uccidere un operatore sanitario significa una conseguenza deflagrante su tutta quella che è la popolazione civile già martoriata. Dei 36 ospedali esistenti a Gaza, solo 11 sono rimasti parzialmente funzionanti. Voi in qualche modo vi fate anche da collettore di informazioni rispetto all'emergenza umanitaria e sanitaria che è tuttora in corso.
Esatto, sì, cerchiamo di dare informazioni riguardo a quello che sta accadendo, ovviamente dando il focus sugli operatori sanitari, ma la situazione è estremamente generalizzata e devastante, colpisce tutti, civili, bambini, donne, giornalisti, artisti e tutte le altre professioni. E quello che stiamo anche cercando di fare, oltre a sensibilizzare e a denunciare quello che sta accadendo in questo momento, è di cercare di organizzarci in attesa che si possa fare qualcosa, perché per il momento non è possibile accedere, non è possibile aiutare concretamente come operatori sanitari, ma stiamo cercando di creare questa rete connessa appunto con l'estero per poter poi, appena sarà possibile, aiutare o portare dei feriti nei nostri ospedali o andare lì o mandare degli aiuti. Questa è la mobilizzazione che stiamo cercando di organizzare.
Intanto la presenza, la partecipazione, la posizione, il messaggio che deve arrivare dai territori è importante, per questo anche l'iniziativa di domani che confluirà appunto in Santissima Annunziata alle 15:30. Le chiedo un commento rispetto alle notizie che stiamo avendo anche da Popolare Network di aggiornamento su quelle che saranno due giornate importantissime all'AIA rispetto alla sintesi dell'accusa mossa dalla Sudafrica contro lo Stato di Israele per la guerra nella striscia scatenata dal massacro di Hamas del 7 ottobre che ha finora ucciso oltre 23.000 palestinesi.
Allora, quello che sta accadendo all'AIA è estremamente importante. In effetti le accuse di genocidio sono basate su una documentazione ben studiata da parte dell'accusa del Sudafrica, vi è delle prove di quello che sta accadendo, ma soprattutto dell'intenzione che ha mostrato lo Stato e l'esercito israeliano a eliminare questa popolazione in maniera voluta e anche dichiarata. Per quanto riguarda il presidio di domani, si tratterà per quanto riguarda quello di Firenze, perché tengo a dire che ce ne saranno diversi in tutta Italia, di tante città dove ci saranno tanti operatori sanitari a protestare. Per quello che riguarda Firenze, si tratterà di dare la nostra voce agli operatori sanitari di Gaza, dando delle testimonianze di quello che hanno detto loro, e ci sarà una testimonianza anche del medico responsabile del coordinamento di Gaza di Medici Senza Frontiera, che ci testimonierà delle ultimissime evoluzioni di questi giorni.
Grazie per il momento alla dottoressa Bahia Chichi, grazie alla rete degli operatori sanitari, appunto della rete Sanitari per Gaza di Firenze. Rimaniamo aggiornati, rimaniamo in contatto. Dunque, buona giornata e buon lavoro a tutti voi.
Sono io che vi ringrazio. Grazie, arrivederci.
Alle 8:53 minuti leggiamo un'ultima ora arrivata, riguarda delle denunce, dei sequestri, un'operazione di polizia in tutta Italia per quanto riguarda il gioco e le scommesse illegali, 66 persone denunciate, sanzioni amministrative per un importo superiore ai 600.000 euro, 40 sequestri di apparecchiature illegali. È il bilancio di una vasta operazione in tutte le province italiane nel settore del contrasto al gioco e alle scommesse illegali, finalizzata anche alla tutela dei consumatori. Le denunce sono per esercizio abusivo del gioco e delle scommesse. A Prato scoperta una bisca clandestina gestita e frequentata da cittadini di nazionalità cinese, 38 le persone denunciate per gioco d'azzardo e attrezzature e denaro contante per oltre 110.000 euro. E poi ci sono altre indicazioni rispetto ai territori in cui sono avvenute le perquisizioni e i sequestri, mentre emerge un dato da un rapporto ACLI sul territorio regionale per quanto riguarda il gioco d'azzardo in Toscana, spesi nel 2022 7,4 miliardi di euro. Un'anticipazione rispetto a quello di cui ci andremo ad occupare dalle 9 con Tiff alla radio e poi con Raffaele Palumbo in vista del podcast di Controradio Cosa è successo, ascoltabile su Spotify, alla radio in diretta il sabato alle 13:15 in coda al giornale Radio di Popolare, in replica la domenica pomeriggio alle 17:10. Torneremo a parlare di sicurezza, diventato a Firenze tema centrale dalla fine della pandemia ad oggi, complice adesso anche la campagna elettorale per le prossime amministrative di giugno in città, come avete sentito e come affrontiamo quasi quotidianamente. Non si parla di altro per il 25 gennaio, la prossima manifestazione e mobilitazione promossa dai comitati cittadini che si sono riuniti ieri e che saranno sul Ponte Vecchio. Dati alla mano, cercheremo di capire cosa è cambiato, come stanno le cose in città e quanto sta incidendo quella ruota panoramica che proprio un mese fa è stata installata nella zona delicatissima del Parco delle Cascine. Tutto questo su Controradio, rimanete con noi.
Radio. Ci sentite?
TIF alla radio. Voce e temi dal canale video di Controradio.
Mi viene sempre da rispondere a questa domanda. Vi sentiamo bene. Oggi con noi in collegamento Camilla Köger, ben trovata. Buongiorno Camilla.
Ciao Chiara, buongiorno, sono contenta che tu mi senti.
Con Raffaele Palumbo in questa ruota della vita che gira se gira e soprattutto insomma quella delle cascine il tema
non
di oggi.
Si ferma mai, certo, non solo vi sentiamo Camilla, soprattutto vi vediamo, perché il TIF sta diventando veramente un fenomeno, non soltanto in città per temi, come dire, leggeri, per temi molto impegnativi, per temi dove bisogna stare per strada e andare a vedere le cose come stanno. E è accaduto un po' sulla tematica, tra le altre, di quest'oggi.
Anzi, oggi è particolarmente interessante perché ci può essere una comparazione anche tra gli strumenti che utilizziamo per informarvi. Rispetto a TIFA, il canale video, Camilla Köger è tornata alle cascine, è tornata alla ruota panoramica, fu installata l'8 di dicembre, quindi circa appunto poco più di un mese fa, anche con degli intenti di dissuasione rispetto a una situazione di insicurezza, di disagio, di spaccio, di criminalità di strada, che lì è particolarmente insistente, come raccontavamo anche in apertura di questa newsline. E cosa hai visto, Camilla? Sei andata in pieno giorno tu?
Esatto, sì. E, come anticipavi, infatti noi sui nostri profili avevamo già parlato della ruota, spiegando che sarebbe diventata un luogo di aggregazione per famiglie e ragazzi, e che avrebbe svolto la funzione di presidio in un luogo difficile da gestire. Il giorno in cui abbiamo girato il pezzo sulla ruota panoramica delle Cascine era già trascorso un mese dalla sua inaugurazione, infatti l'abbiamo girata lunedì 8 gennaio, esattamente un mese dopo. E dopo aver raccolto le testimonianze di due ristoratori della zona, abbiamo fatto una passeggiata da Piazza Vittorio Veneto al Ponte della Tranvia. E l'intento era appunto quello di documentare se effettivamente la ruota avesse portato ad un cambiamento o meno. Abbiamo visto giri di spazio su Ponte della Vittoria, sotto il Ponte della Tranvia e tra i due attraversamenti, diversa sporcizia e vetri rotti per terra, e tutto ciò si è svolto tra le 12 e le 13 appunto di lunedì 8 gennaio.
Allora sentiamo l'estratto delle voci raccolte da Camilla e poi le commentiamo insieme.
La criminalità qui grosso modo c'è sempre stata, purtroppo è dovuto al fatto che in via Palazzolo è in mano a niente, cioè fanno veramente il che vogliono. L'ambulanza la sera è intervenuta perché sono accoltellati, e la sera a volte hanno solo uscito tardi, ho trovato persone che si picchiavano proprio dall'altra parte là della strada, per la ruota penso non c'entri niente. Alle Cascine la criminalità c'è spazio, c'è anche se spazio da Tranvia, lo vedi perché c'è spazio, c'è tutto. Sicché vuoi dire, cioè, ne ha migliorato, ne ha peggiorato.
Ma sostanzialmente i cambiamenti non ce ne sono stati, tutto al più il contrario. Abbiamo visto un asprimento di delinquenza, di criminalità in generale, che purtroppo ormai ha invaso un po' tutta la zona. Ci sono questi steward che li vediamo, quindi sono presenti, ma purtroppo sappiamo che hanno delle funzioni piuttosto limitate e quindi diciamo che fondamentalmente non cambia niente.
Camilla, quello che hai visto ha a che fare con due realtà diverse, quello che ho provato a fare anch'io con il podcast, che un conto è vedere, come dire, dei ragazzi che spacciano, un conto è vedere delle persone che alle due di notte si picchiano oppure tentano la spaccata col tombino. Insomma, quello che stiamo cercando di raccontare, poi ci torneremo, è anche un po' la complessità della storia, della piega che sta prendendo la storia. Non so se sei d'accordo, Camilla.
Senz'altro, sono d'accordo, un posto vasto come quello delle Cascine è senz'altro un luogo difficile da gestire, e la ruota infatti sarebbe servita proprio a questo, a cercare di dare un contributo, un aiuto, diciamo, in una zona non facilmente gestibile. Questo ovviamente il nostro video ha generato anche delle risposte e dei commenti che, se volete, vi posso
leggere. Sì, leggiamone alcuni perché magari ci danno uno spunto, uno spaccato anche diversificato delle varie opinioni che ci sono al riguardo.
Allora, il primo che vi leggerei è un commento che viene da una ragazza, racconta appunto dell'esperienza personale del fratello e dice: mio fratello è stato aggredito con un coltello e lo hanno rapinato in pieno pomeriggio alle 18. È accaduto in zona manifattura Tabacchi, piazza Puccini, a pochi passi dalle Cascine. La polizia intervenuta sul posto ha semplicemente raccolto la testimonianza e suggerito di recarsi in ufficio il giorno dopo per sporgere denuncia. non ci sono abbastanza risorse per coprire la quantità esagerata di episodi del genere.
E qui la si calca sulla necessità di un presidio da un punto di vista repressivo e di controllo del territorio che si sente da questa testimonianza viene a mancare. Dacci qualche altro spunto, così che poi proseguiremo la riflessione anche poi di presentazione del podcast e delle interviste poi realizzate da Raffaele.
Sì. Estendosi la ruota panoramica, la criminalità si è semplicemente spostata un po' più là. C'è paura e rabbia nel quartiere e i cittadini stanno cominciando a portare con sé dispositivi antiaggressione.
Questo è importante, Raffaele, perché è un ragionamento che abbiamo fatto anche questa mattina con Leonardo Margarito. Lo spostare, no? Tu crei attenzione su una zona, ma il problema che c'è in quella zona poi si sposta da un'altra parte. È una questione di delocalizzazione anche della criminalità, fisiologicamente parlando. E poi c'è come si stanno attrezzando le persone per avere aumentare la loro percezione di sicurezza.
Sì, questo sì, ripeto, ci sono. Io ho incontrato ad esempio tante persone, Camilla diceva bene, no? Il tratto che va, diciamo così, verso la fermata della tranvia Paolo Uccello e poi la fermata della tranvia Cascine fino al ponte alla Vittoria, quel tratto lì è stato interessato anche da appunto da fenomeni di criminalità, di rapine, anche perché in alcune zone poi abbiamo un salto di qualità, tra virgolette, c'è cioè una diversificazione dove lo spacciatore diventa consumatore, e questa è una cosa che si fa sentire perché avvengono atti di criminalità, microcriminalità, aggressioni, forme di spaccio a cielo aperto in maniera anche indiscriminata, meno controllata, diciamo, dello spacciatore, più attento a certe dinamiche. Poi c'è le questioni che riguardano appunto Piazza Puccini, che riguardano la zona dell'ex Maggio, quindi l'Ognissanti sicuramente, San Jacopino e dall'altra parte specularmente la zona del Lungarno Santa Rosa, però c'è il fenomeno delle cosiddette baby gang, allora ci spostiamo un po' verso l'Isolotto, stiamo parlando sempre di microcriminalità, non stiamo parlando della quantità di negozi che passano di mano in mano dopo pochi mesi perché servono all'andrangheta per riciclare denaro, diciamo così. Siamo sempre sul micro, e il micro in qualche modo ha l'aspetto alle volte che abbiamo conosciuto. Proviamo a sentire quello che abbiamo registrato una notte proprio nella parte della Cascina di cui ci parlava Camilla qualche secondo fa.
Senti, dimmi una cosa. Voi dopo ci state, ci siete più tardi. ma c'è un po' di coca buona?
Sì, oh, quella 06, buona. Quanto vuoi?
Busta? Ma quanto costa?
50 euro per una busta. Se vuoi te la porto.
Ma la busta quanto è?
06.
50 euro?
Sì. Se vuoi te la porto due buste, 100 euro basta.
200, sì, non 06. Di meno.
No.
Va bene.
E aspettami qui.
Ascoltami una cosa. E anche hashish, altre cose.
Sì, questo è hashish.
Vabbè, questo è hashish. E questo quanto è?
Un bordomo, 50 euro.
50 euro. Sì. Va bene. Va
con per due busta?
No, per la coca soprattutto.
Ok.
Ma ci avete eroina anche, cose del genere, ketamina?
E se vuoi te la porto due busta, coca due busta, 50 euro di fumo, hashish.
Ah, ok, va bene. Passo tra poco, dai, buono.
Aspetta, mira, io ti porto subito.
Qua. Vengo tra poco.
No, qua, quello panchina. Ok.
Ecco, però questa è una scena che avremmo potuto registrare anche 10 anni fa. Tranquillamente, diciamo.
Sì, sapendo dove andare, giusto appunto, questo si presentava come spaccato. Ora noi ringraziamo Camilla e rimandiamo ad alcuni dei commenti che lei ha letto. Se siete curiosi e volete soprattutto dare un vostro contributo, la ruota naturalmente è un pretesto, il problema lì è molto più complesso, però serve anche questo per monitorare la situazione a un mese dalla ruota, cosa e se qualcosa è cambiato. Grazie Camilla Koeger e grazie alla redazione di TIF.
Grazie mille a voi, ciao a tutti.
E allora dicevamo Raffaele, questa problematica ha a che fare, e si torna a dire, è un problema peculiare di Firenze o è un problema che è stato enfatizzato perché è arrivato tardi a Firenze in una complessità di situazioni? Cioè, voglio dire, effettivamente il numero delle spaccate è aumentato, effettivamente il vandalismo nei confronti delle macchine dagli anni 80 a oggi si è riproposto in questa situazione, si fortissimamente legato al disagio derivante dall'assunzione di certi tipi di stupefacenti che creano una dipendenza che fa sì che per 50 centesimi tu spacchi un vetro se trovi delle monetine nel cruscotto di una macchina.
In pochi secondi hai fatto un riassunto di una precisione veramente. Il fatto di quando ha detto si ripropone, noi eravamo ormai 25 anni fa in via Maso di Banco come sede della RAI, della radio, chiedo scusa, ed era molto tranquillo, lavoravamo, parcheggiavamo, facevamo, dicevamo, eccetera eccetera. Prima del nostro arrivo era una strada famosa dove rubavano le macchine, così come negli anni 70 Santo Spirito era una piazza di spaccio importante, rilevante, quindi, come dire, la storicità del fenomeno è importantissima, così come un andamento che è un andamento sinusoidale, non è un andamento lineare, e in questo momento ha a che fare con prima di tutto un grande disagio sociale, ha a che fare con nuove povertà, ha a che fare con il tema anche dell'abbandono scolastico, per intenderti, cioè quello che i giovani, abbiamo scoperto, chiamano i maranza, si rifanno ad una moda dei gangster degli anni 20, per cui alcune si atteggiano, come si direbbe, altri invece fanno anche i ganzi, tagliano il palo del divieto di sosta, rompono il vetro di una macchina senza neanche aprirla, magari, diciamo. Per cui il fenomeno c'è su una città peculiarissima come la città di Firenze, dove nel frattempo vedi poi orde di turisti muoversi in zone considerate pericolose, eccetera eccetera.
In una città dove siamo con il più alto numero di telecamere installate, vorrei ricordarlo, una ogni 200 residenti.
Questo è un altro tema importantissimo, quindi, perché il tema delle telecamere è un tema molto relativo, che è un tema. Ti faccio un esempio, c'è un furto in un'auto in Lungarno Santa Rosa da parte di due ragazzi col cappuccio in testa, le telecamere li riprende, i carabinieri sanno chi sono perché li conoscono come le loro tasche, e non possono fare niente perché non sono riconoscibili perché hanno il cappuccio in testa. Allora, anche sulle telecamere, perché ogni volta si tende sempre alla semplificazione.
C'è un bisogno quasi fisiologico di aggrapparsi a un qualcosa.
Il nigeriano alle cascine, allora ci salviamo la vita con la telecamera. Sono fenomeni molto complessi, con alcune sfumature recenti, con il vecchio e il nuovo che convive, e allora è lì che bisogna entrare per cercare di intercettare le cose a prescindere dai luoghi comuni, dalle aspettative e da queste semplificazioni che non ci servono a niente.
Proprio per questo approfondiamo con il tuo podcast, nell'ambito di Cosa è successo, tutte le varie tematiche cui abbiamo fatto riferimento. Allora, ricordiamolo, il podcast Spaccio, Migranti e Baby Gang, Tutta colpa loro, sarà ascoltabile in radio domani 13:15 dopo il GR di Popolare Network, domenica alle 17:10 sempre sulle nostre frequenze e in streaming su controradio.it, ascoltabile anche su Spotify, quindi andate a cercare il podcast di Controradio Cosa è successo e troverete appunto questo progetto di informazione, perché la finalità è quella di andare a approfondire cose che rimangono nella superficie della notiziabilità e anche del bisogno di incasellare da parte dei lettori, dei cittadini, per darsi delle risposte a fronte di un'assenza di feedback istituzionali, politici, che creano frustrazione, tanto da portare appunto nuovamente alla mobilitazione sul Ponte Vecchio il 25 gennaio, i commercianti, e immaginiamo che cose del genere si ripeteranno in questa campagna elettorale. Insomma, una situazione bollente che però va vista nei suoi ingredienti, e questo con il podcast di Raffaele Palumbo.
Company Blu presenta Fuori dal corpo.
Stagione di danza al Teatro Limonaia di Sesto Fiorentino. Venerdì 12 gennaio alle 21, Io mostro, tu mostri. Progetto del collettivo CRAC e a seguire Sharing Scores di attivisti della danza e associazione culturale FITA. Sabato 13 alle 21, danza, soglie, die con Sara Capanna. Produzione Company Blue e Number Zero Enter del collettivo TAC. Domenica 14 alle 17, Habitat Kids di associazione culturale FICA, performance per famiglie con interazione del pubblico. Info companyblue.it e social media.
Contro radio.
About the menu, you know how it gets so clumsy when you try to think out the next thing to say, but she doesn't notice and laughs anyway. Now Emily, I don't want to cause a scene. Now Emily, you're the best I've ever seen. Well, Emily, I don't want to be another coffee break. I shiver, I shake. Smiles and goes on with her work. The next remark from the next drunken jerk. The same sweet smile, the same hot throb. You know the whole damn act's just part of the job. Well, Emily, I'm sorry about the ketchup trip. Well, Emily, I'm sorry about the lousy tip.
Siamo di Contro Radio Club adesso, ci prendiamo tutto lo spazio, il tempo, andiamo, viaggiamo, partiamo subito Raffaele dicendo che domani è il gran giorno perché insomma il torpedone con Giustina Terenzi e non so con chi altro della radio partirà alla volta di felicitazioni, CCCP fedeli alla linea 84-2024 a Reggio Emilia in compagnia di Max Collini, un viaggione.
La mostra è imperdibile, un viaggione imperdibile, poi tra le altre cose, a parte le battute, veramente l'effetto torpedone è di una grandissima simpatia, perché la comunità c'è, esiste, forse sarà complice il fatto, come dire, che insistiamo nelle nostre trasmissioni su comunità non enormi, però la comunità c'è, nel sì. Torpedone c'è, quello dice, ma te tu sei cognato di... Ah sì, ma allora siamo...
Si è un ritrovo, fratelli. Un bisogno proprio di ritrovarsi, sì, sapendo sì, che sì. La grande comunanza è quella legata all'ascolto, alla frequentazione, al vivere nella propria quotidianità contro radio.
Però,
e allora?
La mostra è così bella, così interessante, che potevamo farne due alla fine, cioè veramente... È stato un grandissimo successo e questo ci fa piacere.
Poi in contemporanea, proprio domani, per chi è rimasto a Firenze interessato con ANED, la mostra al museo all'ex 3
da Vinana.
Per quanto riguarda sul nostro territorio, sempre in rapporto in collegamento con i soci del Contro Radio Club, non mancano iniziative. Vi anticipiamo perché oggi partono le prenotazioni e voi state sintonizzati e soprattutto nell'arco della giornata andate su controradioclub.it e controradio.it perché partirà la possibilità di prenotare la cena sociale di Controradio. Torna la cena sociale dopo lo stop della gestione pandemica. 24 gennaio, circolo di via Maccari, segnatevelo già sull'agenda, 100 posti disponibili, solo soci del Controradio Club. Non sarà possibile fare la tessera lì, bisognerà averla già fatta, aver già prenotato e non solo, aver anche già pagato la cena buffet che ha un menù che non ve lo dico alle 9:18 del mattino perché non,
esatto,
non...
pagate tutto, non venite nemmeno alla fine.
100 soci con noi, saremo in tanti, anche quelli della radio, per condividere insieme i progetti. C'è Mirko che ride se la no, cammina perché, in quella per la regia ridendo
perché si ricorda che prima della pandemia questi momenti sono stati momenti di grande bellezza.
La cena è al tavolo con buffet davvero ricco, mi dicono. Andate poi oggi a vedere il menù, a un costo di 25 euro a persona, prenotazione obbligatoria su controradioclub.it, e poiché la serata è dedicata esclusivamente al Controradio Club non è aperta al pubblico, cioè è solo per chi è già socio. Questo in qualche modo è un invito a mobilitarvi da qui al 24 a fare la tessera se non l'avete già fatta, per poter partecipare.
Ne abbiamo veramente bisogno, che mai mi sfugge questa tua reticenza a leggere il menù alle 9:20, che io troverei...
Si parte dal tagliere di salumi e si finisce al tiramisù. Il resto immaginatevelo. Però
il carissimo Carlo Monni che diceva: noi facevamo colazione alle 6 del mattino con i ciccioli e il vino, voi contemporanei non ci riuscireste mai, diceva
mai,
Carlo
mai.
Monni.
Infatti, buttato via lo stampo, ma io ci metto il carico. Oggi alle 9:20 voglio parlare di India.
Parliamo di India, io quasi quasi ti esorterei ad uscire da questi studi, e perché so che tu dovrai venire prima o poi.
Prima o poi.
Sto girando il coltello nella piaga, diciamo così. No, quest'anno davvero il viaggio in India, che poi è praticamente il quinto viaggio che facciamo gli ascoltatori della radio in India, perché l'India lo fa, cioè è un posto dove si riesce ad accedervi un po' abbandonandoti all'India, ti innamori in maniera folle.
C'è una reazione agli antipodi,
sì,
vero? Mi raccontavi.
Bravissima, esatto. Cioè puoi contrapporti all'India, ed è una cosa, come dire, assolutamente infeconda, perché l'India ti divora. Oppure puoi abbandonarti all'India, quello che molti nostri ascoltatori hanno fatto, che tra l'altro è un luogo prima di tutto immenso. È un luogo di enorme disparità, non c'è l'inseguimento dell'India come dire olografica, dell'India della cartolina. L'India è un luogo che sa essere anche di enorme violenza, di enorme disparità, non ce la raccontiamo. I viaggi che abbiamo fatto sono sempre andati benissimo, c'è un enorme rispetto nei confronti dei turisti, e quest'anno mescoliamo il Rajasthan alla festa di Holi, che è la festa di primavera, alla festa dei colori. Qualcuno un'immagine di questa festa di colori, che si tirano i colori addosso e diventano tutti colorati, è una cosa impressionante, unica al mondo. Sentiamo brevemente questa intervista che abbiamo realizzato in mezzo al traffico, al telefono naturalmente. Noi eravamo qui in Via del Rosso Ferretino, lui era credo a Delhi, ma non ne sono sicuro, con Himanshu Sharma, che è la guida, parla perfettamente italiano, un ragazzo di una cultura straordinaria, molti tornano per lui, diciamo così, in India, che ci dice 3 minuti su questo viaggio, che ricordiamolo è la festa dei colori del Rajasthan, parte il 16 di marzo fino al 27, dura 12 giorni, e tra l'altro ha ancora pochissimi persone, pochissimi posti a disposizione. Ma sentiamo Himanshu.
Rajasthan è un posto più bello dell'India, il posto che rappresenta i colori dell'India, perché è un stato che viene chiamato come la terra dei re, la terra dei re, dove abitavano questi Maharajà, queste famiglie reali, palazzi, fortezze, le storie di loro. È un paese, è un stato veramente bellissimo.
È ancora rimasto come era prima, vedremo, come dire, la grande città Delhi, ma vedremo anche posti piccoli ma con delle meraviglie assolute, come Fatehpur Sikri o altre cose del genere.
Certamente, sì, perché abbiamo posti come Mandava, Bikaner, Jodhpur, Jaipur, Udaipur. Questi sono posti meravigliosi che ti mostrano cose diverse. Ogni luogo è diverso uno dall'altro.
Però sono tutte caratterizzate dal fatto di essere città colorate spesso.
Sì, certamente.
Il Rajasthan è anche un po' lo stato, come dire, dove si vedono gli elefanti, dove si vede l'India più
più affascinante, più misteriosa.
Ovviamente, perché grandi città ti dimostrano un altro modo di vivere. Delhi è una città moderna, l'India in generale sta crescendo, sarà l'economia più grande, e Rajasthan è ancora rimasto come di prima, come ti dicevo, che se vai 50-60 chilometri cambia tutto, cambia cultura, cambia piatto, cambia cibo, cambia tradizioni, rituali, tutto. Immaginatevi che Rajasthan è uguale come Italia.
Come grandezza, infatti. Raccontiamo ai nostri ascoltatori però di Holi, della festa dei colori, che è una cosa unica al mondo. Che cos'è? Come funziona?
La festa dei colori è la festa più grande. Lasciamo inverno e entriamo nell'estate. Allora c'è una grande celebrazione. E poi con la festa di Holi si parla di Dio Krishna, Dio dell'amore, che giocava questa festa con i suoi seguaci. Usava i colori vegetali, acqua, polvere, e si lanciano. È una festa veramente bellissima, dove potete vedere anche i veri colori dell'India. È una festa che viene celebrata in tutta l'India, questa festa. E noi vedremo questa festa durante questo periodo. È la cosa più bella che esiste in India.
Non vi è venuta voglia? No, perché voglio dire, bisogna essere proprio non lo so,
molto casalinghi. Dice no, vabbè, mi guardo, cioè, un documentario.
Iman è stato bravissimo nel darci proprio la suggestione.
Ragazzo, veramente
pochissimi muoio. Posti hai detto ancora tempo, sì. Fino a quando?
Non lo so, pochi giorni, perché sono già 26 le persone prenotate su 30, per cui affrettatevi, abbiamo veramente gli ultimissimi posti. In ogni caso, il messaggio tra la cena del 24, il viaggio alla mostra CCCP di domani e ancora i viaggi che organizziamo è uno solo: iscrivetevi al Conto Radio Club, l'associazione che ci sostiene, e questo ci permetterà di rimanere aperti, indipendenti, ma soprattutto di assicurarvi maggiore qualità e maggiori opportunità per stare insieme e combattere quelle due cose di cui parlavamo prima parlavi di superficialità, che è una delle grandi malattie del nostro tempo, insieme alla solitudine, che è un'altra grande malattia, e noi ci combattiamo, ma riusciamo a farlo soltanto insieme a voi.
Arrivano dei messaggi di richiesta di informazioni, se possiamo ripetere quando e dove sarà la cena. Il 24 gennaio alle 19:30 al Circolo Arcisolotto in via Maccari 104 a Firenze. La tarda mattinata di oggi pubblicheremo tutte le informazioni sul sito di Controradio, sul controradioclub.it, che è il sito di riferimento dove si potrà prenotare, e poi anche ci saranno tutte le istruzioni per pagare anche preventivamente, perché si arriverà lì avendo già fatto tutto quello che si doveva fare. Si dovrà solo mangiare e stare insieme, va bene? Questo è un po' l'obiettivo. Quindi vi diciamo, non andate subito su controradioclub.it, perché lo stanno attivando, è proprio una notizia che vi diamo di prima mano, questa, rispetto alla cena sociale del 24. Nell'arco della giornata, diciamo dalla tarda mattinata in poi, tutte le informazioni le troverete sui nostri canali online di riferimento.
Ma andate su controradio.it, dove trovate tutte le trasmissioni, i podcast, le trasmissioni musicali, le informazioni in tempo reale per restare con noi
torna lunedì la newsline della mattina.
Lunedì la newsline per quanto riguarda la fascia serale di approfondimento alle 18:15 con Domenico Guarino, mentre il GR regionale in coda a quello di Popolare Network alle 12:47. Rimanete sulle nostre frequenze e sui nostri canali cross mediali.
Buona giornata.